Globetrotter 24 di Valeria De Rosa.
Un buon pomeriggio, siamo alla vigilia di un momento molto coinvolgente e delicato. Dovremo muoverci poco, ma forse avremo più tempo per andare a curiosare anche online, per prendere nota e poi uscire quando si potrà. Il sommario. Questa settimana andiamo a San Donato Val di Comino, in provincia di Frosinone. Poi ci facciamo raccontare cosa hanno pensato al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano per celebrare Leonardo. E poi andiamo a Barolo, al VIMU. Nel Lazio c'è un borgo in provincia di Frosinone che fa parte dei borghi più belli d'Italia ed è bandiera arancione del Touring Club Italiano dal 2004. Il primo cittadino è Enrico Pittiglio.
Romantico, creativo e laborioso.
A questo punto ce le deve anche spiegare. Anzi, raccontare.
Sì, ve lo racconto. Laborioso perché il nostro comune, insomma, nel corso degli anni, il nostro borgo nel corso degli anni è stato anche vittima di tutta una serie di eventi, sia catastrofici come il terremoto dell'84 oppure i rastrellamenti tedeschi durante la guerra, e ha sempre saputo rialzarsi, diciamo, da solo e rialzarsi grazie anche e soprattutto allo spirito di solidarietà e appunto laboriosità della popolazione. Romantico perché avrei voluto dire bellissimo, ma poi chiaramente essendo il sindaco ero troppo di parte. Romantico perché immaginate voi che venite a visitare il nostro borgo San Donato Val di Comino, tutta una serie di cunicoli che si sviluppano, di vicoletti nella pietra scolpiti che si sviluppano andando verso la cima di una montagna, quindi dove poi potrai immaginare un panorama bellissimo che è quello della Valle di Comino. Quindi romantico e laborioso lo abbiamo detto. Creativo perché questo è il periodo natalizio dove noi abbiamo tutta una serie di artigiani che si occupano del presepe, stando noi tra Napoli e Roma, la cultura presepaia è stata quella che un po' ci ha contraddistinto nel corso degli anni, ma creativo soprattutto perché riusciamo nel corso dell'anno a sviluppare tutta una serie di iniziative, eventi, festival, dico sempre grazie all'associazione e grazie ai cittadini, noi abbiamo il merito di coordinare queste vicende che contraddistinguono San Donato come uno dei borghi più attivi dal punto di vista creativo della provincia di Frosinone, se non dell'intero Lazio, Basso Lazio.
Sindaco, adesso però entriamo in questi vicoli, ci racconti un po' com'è il suo paese?
Beh, quando si arriva in questo borgo potete immaginare di stare in un salotto, io la chiamo così, che è la nostra piazza centrale dove vivono la maggior parte delle attività commerciali, bar, enoteche, ristoranti, quello che ne deriva. Quindi immaginate un vero e proprio salottino pronto ad accogliere sotto molteplici aspetti e sotto diversi punti di vista qualsiasi turista che vuole arrivare. Turista che si mette in moto molte volte a San Donato ci passa perché è una terra di passo, la definivano i nostri avi, per andare nel Parco Nazionale d'Abruzzo, noi siamo proprio lì, quindi immaginate la natura incontaminata, un borgo bellissimo con le sue tradizioni, appunto una delle maggiori tradizioni della laboriosità dei sannonatesi era proprio la caratteristica degli scalpellini, quelli che appunto scolpivano la pietra e hanno dato al mondo, non solo al nostro paese, elementi bellissimi. Mi viene in mente Monte Cassino, mi viene in mente Washington, dove alcuni pezzi sono stati ricostruiti grazie a una forte emigrazione appunto da scalpellini sannonatesi. È un po' quello che che cercavo di raccontarvi prima. Quindi voi arrivate qui e vedete questo bellissimo salotto. Si sviluppa il centro storico nella parte alta del paese con il nostro orologio che rintocca, che ci dà il tempo, ci dà l'idea che questo tempo si muove, e poi tutta la parte del castello medievale chiuso con una torre all'incima che ci fa vedere, ci fa entrare proprio in un mondo sospeso, un mondo medievale vero e proprio. E poi abbiamo una parte più nuova dove si sviluppano gli studi scolastici, dove ci sono dei parco giochi di eccellenza, una parte bassa dove abbiamo l'atterraggio dei deltaplani e gli impianti sportivi con la piscina comunale. Insomma, abbiamo saputo preservare da una parte il nostro borgo, ma allo stesso tempo dargli quello sviluppo necessario affinché la gente resti e si crei occupazione, e si faccia in modo che diventi un po' il fiore all'occhiello di questo nostro territorio. Noi in questi anni abbiamo investito molto sui percorsi turistici e abbiamo suddiviso queste passeggiate, le chiamiamo così, su diversi settori. C'è il percorso delle chiese, quindi il santuario di San Donato Vescovo di Arezzo, dove è presente questa statua lignea bellissima, la chiesa del convento, che era un vecchio convento francescano, piuttosto che la chiesa di Santa Maria Marcello, tutte quelle piccole chiesette che facevano parte delle contrade. Abbiamo un altro percorso che riguarda il percorso del Novecento, che riguarda ad esempio tutti quei luoghi dove erano internati gli ebrei che erano a San Donato Val di Comino. Abbiamo costruito dei percorsi e dei sentieri, chiaramente andando più verso la parte alta e la parte della montagna, dove abbiamo un campo di soft air, le miniere borboniche di ferro ad estrazione che si utilizzava qui appunto in epoca borbonica, o la contraerei, dove era installata la contraerei tedesca per controllare Monte Cassino dietro la linea Gustav con la famosa roccia dei tedeschi. Sono diversi i percorsi, sono diversi i sentieri che possono essere sfruttati, come sono diversi i punti appunto di incontro culturali o naturalistici in grado di creare queste passeggiate e portare il turista in giro per il paese, facendogli scoprire diversi aspetti e diverse peculiarità.
Sindaco, queste sono, diciamo, tutte le bellezze che voi potete mostrare per attirare con gli occhi. E se voi invece voleste attirare anche col palato?
Se volessimo attirare con il palato, anche qui cascate bene, siamo territorio di due DOP, il pecorino DOP di Picenisco e la Tina DOC per quanto riguarda appunto il vino, Cabernet Tina DOC. Stiamo costruendo un consorzio per quanto riguarda la promozione dell'olio d'oliva del nostro paese, perché ha una particolarità che è oliva marina, che ha anche proprietà benefiche, e poi tutti i piatti della tradizione e tutte le aziende agrituristiche che si mettono a disposizione insieme ai ristoranti, alle trattorie, chi lo fa in modo rivisto e revisionato secondo i nuovi canoni della cucina, e chi invece mantiene quell'aspetto tradizionale delle vecchie ricette. Quindi abbiamo anche un'offerta che va dai formaggi, all'olio, al vino, come vi ho raccontato, ma tutta una serie di piatti della nostra tradizione che sicuramente soddisferanno anche il palato. Maybe you don't understand what I'm
going through. Sindaco, parlavamo in apertura di tutte le manifestazioni che fate durante l'anno. Forse quest'anno è stato un po' più complicato, ma comunque mi par di capire che siete riusciti in qualche modo.
Beh, l'abbiamo fatto, è stata una scommessa, perché subito dopo la riapertura del lockdown ci siamo guardati in faccia insieme alla Proloco locale per dire lo facciamo o non lo facciamo, tra mille dubbi che vi lascio immaginare. Abbiamo deciso di farlo. L'abbiamo deciso di farlo facendo rispettare le regole, quindi seguendo un rigido protocollo sia del distanziamento che delle prenotazioni. Però abbiamo anche, la dico così, snaturato per alcuni versi uno dei festival principali estivi. Però il successo c'è stato. Come vi ho detto prima, San Donato si contraddistingue per tutta una serie di manifestazioni, eventi e iniziative che si fanno nel corso dell'anno. Le centrali estive le abbiamo tenute, mi viene in mente Via di Banda, che è questa manifestazione spettacolare che vede artisti di strada e marching band e street band affiati sfidarsi tra i vicoli e le piazze del paese. Quest'anno non è potuto stare così, era una forma più statica, ma ci serviva per dire noi lo vogliamo fare e vogliamo continuare a investire in cultura. Abbiamo fatto un festival di presentazione di libri e spettacoli teatrali anche in forma piuttosto innovativa. Ci sono mancati alcuni appuntamenti che prevedevano, come alla domanda di prima, casomai la degustazione dei piatti, perché abbiamo questi due appuntamenti, i sapori d'autunno e i sapori di primavera, dove le vecchie cantine del centro storico si riaprono tutte per far degustare. Ma non demordiamo, e oggi questo periodo natalizio, il Natale insieme, l'esposizione dei presepi, questo è tutto a disposizione chiaramente dei turisti che vorranno venire. Non demordiamo, sappiamo che abbiamo dovuto un po' soffrire per l'organizzazione di questi eventi, ma siamo stati consapevoli che forse e probabilmente in un periodo così complicato abbiamo regalato un sorriso, un momento di distrazione ai tanti cittadini, ai tanti turisti che quest'anno hanno partecipato a questi eventi.
A Milano, il 10 dicembre, il Museo della Scienza e della Tecnica ha celebrato il compleanno delle Gallerie Leonardo. Lo ha fatto con un documentario, Meccanica di una mostra, che da domani sarà online a puntate. La curatrice è Simona Casonato ed è lei che ci svela in retroscena. I never saw the truth.
Il progetto è nato nella primavera del 2018 all'incirca, quando appunto in previsione dell'inizio di questi lavori di rinnovo di quella che è la principale esposizione del museo dedicata appunto a Leonardo, la direzione generale del museo ha incaricato Francesco Clerici di documentare questa che è una transizione capitale nella storia del museo, perché appunto quella precedente, l'esposizione precedente era stata la prima del museo, nato nel 1953 in occasione dei 500 anni della nascita di Leonardo, che erano stati festeggiati nell'anno precedente, nel 52, e nel 2019, in occasione dei 500 anni alla scomparsa di Leonardo da Vinci, il museo appunto ha rinnovato la sua esposizione principale. Noi conoscevamo già Francesco Clerici, perché ormai era quasi, diciamo, una presenza costante dietro le nostre quinte, perché nel 2017 avevamo già lavorato con lui, avevamo coprodotto un documentario, il suo secondo lungometraggio, si intitola Maneggiare con cura, che racconta il restauro di un acceleratore di particelle degli anni 50. Nel caso di Meccanica di una mostra, siamo stati noi come professionisti museali a essere al centro della sua osservazione, essere indagati dal suo occhio, dalla sua macchina da presa, e negli episodi che poi sono usciti da questi lunghi mesi di riprese, che è stato un lavoro che è durato 18 mesi, non continuativi, però insomma per 18 mesi lui ci ha seguito. Ecco, nella selezione di momenti che è venuto fuori da questa lunga ripresa, abbiamo cercato di rappresentare quella che è la varietà delle professioni che animano la cura e l'allestimento di una mostra, che è appunto una grande macchina complessa, ed è da qui appunto venuto fuori il titolo Meccanica di una mostra.
Dietro ovviamente a tutto questo lavoro c'è questa presenza che è quella di Leonardo, e voi anche e soprattutto in questo periodo in cui non è possibile venirvi a trovare in presenza, avete voluto in qualche modo coinvolgere anche tutti coloro che sono affezionati al Museo della Scienza e della Tecnica.
Sì, certo, assolutamente. Diciamo che quando siamo partiti a fare questo progetto chiaramente non immaginavamo che ci saremmo trovati in questa situazione, però è chiaro che in questo frangente aver fatto questo lavoro è assolutamente importante anche da questo punto di vista. Quindi quello che le persone potranno vedere è, in realtà è quello che è successo prima di ciò che si vede adesso, quindi quando si potrà rivedere il museo, quando riapriremo il museo si potrà rivisitare la mostra, ecco, si avrà sotto gli occhi un lavoro che chiaramente è quello finito e quello perfetto della mostra che ha inaugurato un anno fa. i filmati che noi vedremo mostrano come si è arrivati a quel punto in tanti momenti specifici. Ci sono i momenti in cui vediamo all'azione i trasportatori, perché ci sono oggetti molto grossi, molto ingombranti, molto che quando appunto un visitatore vede dice: ma come hanno fatto ad arrivare qua? Ecco, quindi si vedrà un po' di come hanno fatto. Ci sono oggetti che sono stati restaurati, quindi vediamo curati dal punto di vista della ricomposizione, come per esempio lo straordinario filmato che mostra la ricostruzione del Pantheon di Sedan, che è un modello del Pantheon di Roma realizzato nell'Ottocento dall'architetto Sedan, che è un grandissimo puzzle tridimensionale che viene montato con molta cura dai restauratori. O vedremo altre cose abbastanza, come dire, scenografiche, d'impatto, come la costruzione e poi il sollevamento del grande icosaedro, che è un po' il simbolo di questa nuova esposizione, l'icosaedro elevato vacuo, riprodotto e che in dimensioni adeguate, che al momento è appeso al centro della crociera da cui parte il percorso di visita dell'esposizione, e vedremo gli artigiani che con una serie di tecniche molto precise, molto raffinate, costruiscono questo oggetto particolare, e poi tanti altri momenti. Adesso non voglio anticipare troppo.
Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi.
Abbiamo trovato un pozzo in cui sembra che l'acqua a 3.000 anni, come un temporale degli antichi romani, ha caricato la falda acquifera di quel pozzo.
Il cielo fa parte della nostra cultura.
I cani utilizzano molto le informazioni visive, forse molto più dell'olfatto.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono 1.000, sono 1.000.000. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti.
Ma no, presidente, no, proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6:30 e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo, sui temi dei quali discute il paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi dal lunedì al venerdì.
Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su, su.
Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente qua, su Radio 24.
Tranquillo, Spezia, so che sei bravo.
Globetrotter 24.
Riprendiamo da dove ci siamo interrotti. Al Museo della Scienza e della Tecnica hanno scelto una modalità televisiva per condividere il documentario dedicato alle Gallerie Leonardo. Sarà a puntate.
Abbiamo deciso di usare questa modalità così un po' televisiva, se vogliamo, e in realtà questo fa parte di un percorso già sperimentato nei mesi precedenti durante il lockdown, proprio in cui grazie al nostro ufficio digital uscivano ogni settimana, durante tutta la settimana c'era un palinsesto appunto di appuntamenti fissi. Diciamo che ci siamo ulteriormente evoluti in questo caso proprio abbiamo confezionato questo documentario in una serie di episodi che ogni lunedì uscirà a partire dal 21 dicembre, dalle 15 circa, usciranno sui nostri canali social, quindi su Facebook, su Instagram, su YouTube. Poi sarà possibile trovare tutto il progetto completo una volta che sarà appunto terminata la periodicità delle uscite sul nostro sito, in un unico raccoglitore dentro le pagine dedicate a Leonardo da Vinci. In origine l'avevamo pensato con questa modalità, non avevamo pensato alla serialità, ma appunto in questa circostanza appunto abbiamo deciso di sperimentare usare questa modalità, questo formato.
Dottoressa, ci può svelare qualcosa di questi piccoli episodi che potremmo appunto vedere di volta in volta, di settimana in settimana? Ci sono degli elementi particolari?
Sì, una particolarità è che non abbiamo solo voluto documentare il presente, ma abbiamo voluto proprio fare anche un omaggio a quello che è il percorso storico del museo, e quindi un po' a sorpresa ogni tanto in questi filmati spuntano delle immagini d'archivio, in parte tratte dai nostri stessi archivi, quindi sono abbastanza recenti, diciamo quelle più antiche risalgono agli anni 70, ma poi ce ne sono altre degli anni 90 o dell'inizio degli anni 2000 che ripercorrono appunto la storia degli oggetti o dei temi che noi stiamo vedendo trattati nel presente, e ce ne sono altre ancora più, se vogliamo, preziose che invece sono state tratte dagli archivi delle Techerai, in cui vediamo alcuni piccoli momenti del museo negli anni 50, negli anni 60.
Chilometro zero.
Eccoci all'appuntamento con ville, castelli, palazzi, rocche e musei, e questa settimana è proprio la volta di un museo dedicato al vino. Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, ci porta al WIMU di Barolo.
Questa volta siamo nelle Langhe, a Barolo per la precisione, e insomma in un territorio che, come sai, è completamente ricoperto da vigneti. Che cosa mai potremmo andare a visitare insieme se non il WIMU, che è il Museo del Vino? C'è da dire una cosa, che di musei dedicati al vino l'Italia e il mondo sono pieni sostanzialmente. Però in realtà questo, che è stato creato nel 2010, è diverso da tutti gli altri, perché si pone l'obiettivo di, non so come dirti, di raccontare il vino dal punto di vista culturale, sociale, storico e mitologico. Una premessa, secondo me, importante per capire di che museo parliamo è il fatto che la progettazione e l'allestimento di questo museo siano opera di François Confino, che è considerato uno dei più grandi scenografi e museografi dei nostri tempi e che ha realizzato degli allestimenti che hanno veramente cambiato la storia della museologia. Ti faccio un esempio, è la persona che ha pensato e realizzato l'allestimento del Museo del Cinema di Torino. Nel sito del nostro museo leggiamo che l'UIMU propone un viaggio interattivo ed emozionale nel mondo del vino, prodotto e produttore di cultura, capace di accompagnare l'evoluzione di intere civiltà, permearne le espressioni artistiche e plasmarne il volto di interi territori. Detto così, l'obiettivo è piuttosto ambizioso, ma secondo me il WIMU questo obiettivo lo raggiunge davvero. Anche perché è un museo tutto strano, Valeria, strano nel senso positivo del termine. Intanto la prima cosa ha la particolarità di avere un percorso al contrario, perché si inizia la visita venendo trasportati da un ascensore sino al terzo piano, dove c'è una bellissima terrazza che ha una vista spettacolare sui vigneti che circondano il palazzo, e da questa terrazza, quindi da questo terzo piano, si inizia un cammino al contrario, come ho detto, no? Dall'alto verso il basso, attraverso e dentro il vino. Quindi ogni piano del museo è in grado di dare una lettura diversa del vino. Nel terzo piano, ad esempio, che è appunto, come ti dicevo, il primo che si visita, sono rappresentati in maniera, secondo me, straordinaria gli elementi che il vino lo compongono e lo creano. Per esempio, Valeria, c'è una stanza nera nella quale è ospitata solo un'enorme luna, una tutta gialla che racconta la potenza del sole, una totalmente buia che rappresenta l'oscurità necessaria all'invecchiamento del vino. Quindi le componenti che creano il vino vengono rappresentate fisicamente.
Would you love me through the winter?
E poi c'è un altro piano nel quale invece il vino viene raccontato in forma storica, con una narrazione di quello che è stato l'incontro e poi la relazione tra l'uomo e la vite, a partire dagli antichi egizi per arrivare sino ai giorni nostri. E poi ce n'è un'altra, c'è un'altra parte nella quale vengono prese in considerazione tutte le straordinarie e praticamente infinite relazioni che legano il vino alle arti, alla cucina, alla musica, alla letteratura, alla pittura, al cinema per l'appunto, con una serie infinita di esempi uno più bello dell'altro. E poi c'è una sezione che è ospitata nel piano nobile del palazzo che si articola in una modalità soprattutto multimediale e che è completamente dedicata al vino Barolo, raccontato però nelle sue origini, nelle sue caratteristiche e nella sua storia, quale vino capace in sostanza di segnare proprio un territorio e una cultura, di creare un territorio e una cultura. E poi c'è un ulteriore elemento che secondo me, sapendo la mia passione per l'architettura, aggiunge preziosità a questo museo ed è la sua sede. Il Uimo infatti è ospitato nel Castello Falletti di Barolo, che è un meraviglioso edificio che ha avuto un'origine ovviamente militare, che risale più o meno al X secolo, e che dal XIV secolo in avanti, grazie ad una serie di normali ampliamenti e restauri, si è trasformato in una residenza patrizia e ha finito per assumere la forma del meraviglioso castello che visitiamo oggi. C'è tra l'altro una ulteriore particolarità, cioè il fatto che il castello, che per volontà dell'ultima proprietaria, dalla fine dell'Ottocento a tutti gli anni 50 era stato trasformato in un collegio per ragazzi bisognosi e attualmente è stata ricreata una sala con la perfetta ricostruzione di un'aula scolastica dell'epoca, nella quale il visitatore, grazie qui alla tecnologia, quindi grazie a un maestro virtuale, riceve una sorta di lezione riassuntiva su come il vino Barolo si produca. La cosa che secondo me fa di questo museo un esempio straordinario è il fatto che non occorre affatto essere degli appassionati di vino, dei sommelier per apprezzarlo o per trovarlo affascinante, perché a Uimo il vino è una, non so come dirti, una scusa per raccontare in una maniera vivacissima e molto coinvolgente e secondo una prospettiva del tutto particolare la storia dell'uomo, della cultura e del mondo.
E per questa domenica ci fermiamo qui. Se volete scriverci, come sempre, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana e di un bel Natale.